Have fun.
La diretta di Fun.
Have fun.
La diretta per voi.
Have fun with.
Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, che bella giornata. E ora sta iniziando la diretta F Fun con Maria Chiara, sempre ogni martedì, e con Lorenzo. Ciao Lorenzo,
per i più il Genti, tutti mi chiamano il Genti, quindi dai, chiamatemi anche voi, tra tutti gli ascoltatori di Fuori Aula Network, a tutti gli ascoltatori anche del primo piano del Polo Zanotto, chiamatemi il Genti di Fuori Aula Network.
Esatto.
Ciao Chiara, come stai?
Tutto bene, voi come state? State prendendo un caffè, state mangiando la schiacciatina? Prima ho sentito che i taralli sono molto ricercati, nelle macchinette non c'erano, e quindi appunto ho sentito qualcuno di voi che si stava lamentando. E quindi oggi è una bellissima giornata, nonostante sia il 29 novembre, c'è una giornata molto calda. E niente, iniziamo appunto con il botto anche questa diretta, questo pomeriggio.
Ricordiamo i contatti della radio, perché potete scriverci via mail a fuoriaula.radio@ateneo.univr.it o su WhatsApp al 392 407 4228. E Chiara, abbiamo anche un sacco di contatti social.
Esatto, allora, cos'è che ti manca? Ti manca Twitter, giusto, chiocciolina Fun Radio. Poi ci potete trovare su Instagram, sulla nostra pagina, anche su Facebook. E credo che tu non abbia detto la mail, la dico io.
La mail l'ho detta, ripetila pure, che
okay,
non si sa mai.
fuoriaula.radio@ateneo.univr.it. Se volete anche partecipare, se volete entrare a far parte della radio, mandateci una mail, che noi la leggiamo sempre.
O venite qui al primo piano del Polo Zanotto, vicino la 1.1, tantissimi studenti fanno lezione qui, quindi venite qui a trovarci, che vi facciamo anche l'ospitata in diretta e facciamo un po' di social insieme a voi. Io direi di partire con il primo pezzo. Non vi dico niente perché lancia il trend del momento. Esagero. E chi è che ha esagerato?
Ha esagerato Marrakesh.
Ieri sera.
Questa era la canzone di Marrakesh con Salmo e Coez, A volte esagero. È un po' la tua canzone, Genti, o no?
Ma è un po' anche la canzone di Lapo Elkan, direi, perché ha veramente esagerato. Ha esagerato ieri a New York.
Ma cosa ha fatto?
Ha fatto le peggio cose, praticamente. Cioè, è ricascato, si potrebbe dire, perché già nel 2005 era stato appunto arrestato per problemi legati alla prostituzione e alla droga, però a New York questa volta l'ha fatta veramente grossa. Praticamente dopo un festino con droga e escort ha finito i soldi, doveva pagare l'escort che gli aveva portato i soldi, non aveva più soldi, allora ha finto un suo sequestro chiedendo alla sua famiglia di dare $10,000 a questo personaggio, anche perché era transessuale tra l'altro, e appunto come riscatto. In realtà era tutta una scena che si è fatto lui, veramente un film questa volta ha fatto.
Mi viene da ridere, Genti, però adesso che tu mi hai detto questa cosa mi viene in mente una domanda. Ma secondo te quella gente lì finisce i soldi? Ma secondo te è vero? Io non lo so, ma non lo credo possibile.
Ma se io fossi nei genitori di Lapo i rubinetti li avrei già chiusi, perché cioè i peggio danni fa.
Ma esatto, ma poi come fai a finire i soldi con tutti i soldi che girano?
Ma guarda, ti volevo dire un paio di stati che ho trovato su Facebook che fanno veramente ridere, perché Spinoza.it commenta così l'accaduto: Lapo Elkan simula sequestro per far pagare alla famiglia droga e trans, è la sua nuova startup.
Anche probabile, perché lui comunque è un'icona di stile, ricordiamo, aveva startup, società, poi aveva creato uno stile particolare per la 500, insomma sembrava anche ripreso e un imprenditore abbastanza intelligente. E invece
te ne dico un'altra sempre da Spinoza.it: Lapo se la spassa, finisce i soldi e chiama, sono nei guai, datemene altri. Praticamente è la storia della Fiat,
cioè. Esatto. Già Crozza comunque continua a imitare Marchionne e ne dice di ogni sulla Fiat e sulla nuova società. Adesso c'è anche la sua scandalo di Lapo Elkan, non si finisce più con questa Fiat.
È veramente il rampollo della famiglia, proprio il classico ragazzo dannato, perché insomma troppo bello non è, molto esuberante, molto egocentrico, ma troppo bello non è. Tra l'altro in America è già tristemente tra virgolette conosciuto, perché ha fatto i danni anche a una partita di basket. Lui praticamente sul finale
ho visto il
ha
video,
rubato la palla,
so,
al giocatore che
vero,
stava per andare in canestro, e quindi odiato dai più. Io
esatto,
direi di andarci ad ascoltare un'altra canzone per passare al secondo trend della giornata e cambiamo completamente tono, ma intanto un po' di musica qui su Fuori Aula Network.
Ed eccoci tornati. Dopo la notizia, una notizia leggera, che comunque era una notizia un po' scherzosa, forse quasi incredibile, torniamo invece con un tono un po' più serioso, un po' più difficile anche da parlare, da raccontare.
Giustamente sì. Radio pare brutto, però si deve appunto passare da trend un attimino stupidi, se vogliamo dire, a trend di cronaca, perché si parla molto stamattina della tragedia appunto avvenuta in Colombia, dove un aereo con passeggeri principalmente brasiliani è precipitato vicino al quartiere di Medellin, noto anche perché era il quartiere del famoso narcotrafficante Pablo Escobar.
Esatto, quindi è una notizia molto difficile, anche perché le vittime fanno parte e facevano ormai parte della squadra di calcio di Serie A brasiliana, molto famosa, e tutto ciò è avvenuto nella notte. In questa notte c'è stato appunto uno schianto e vi erano 81 persone a bordo, 72 passeggeri e 9 persone dell'equipaggio. E quindi è una notizia difficile, anche perché sono sempre notizie abbastanza toste da mandar giù, da parlarne.
Da metabolizzare anche, esatto. Tra l'altro sì, appunto, squadra di calcio che doveva andare a giocarsi la finale di Coppa Sudamericana proprio in Colombia. E l'unica nota leggermente positiva, cioè positiva però nella tragedia, sono i 5 superstiti.
Esatto, infatti, perché si contano 76 morti e 5 sopravvissuti. 6 persone erano sopravvissute, una invece è morta dopo l'impatto, credo probabilmente in ospedale o magari anche prima. E quindi è un bilancio davvero tragico, cosa che è stata twittata, ci sono state tantissime informazioni durante la notte, le maggiori testate anche italiane ne hanno parlate, dalla Stampa, la Repubblica, a anche appunto il Corriere dello Sport. Quindi è una notizia che ha coinvolto e che ha sconvolto un po' anche la nostra nazione, noi soprattutto. E con questo
chiudiamo,
direi,
la
esatto,
prima parte della nostra diretta di F1 con i trend. Adesso ci andiamo ad ascoltare una canzone per tirarvi su un po' di morale, perché cerchiamo appunto sempre di trasmettere positività, e ce la danno i Green Day con When I Come Around.
Ed eccoci tornati dopo questa canzone che ci ha un po' sollevato di morale, e entriamo nella seconda parte di questa diretta. Allora, oggi ho avuto l'onore di intervistare Margherita Bolla, che è la... aspettate, ecco qua, è la dirigente di Musei d'Arte e Monumenti. Mi sono un attimo, come si può dire, mi sono
un attimo persa,
incantata, esatto, forse dalla bellezza di queste mostre che vi annuncerò. Infatti lei mi ha raccontato attraverso questa intervista di due grandi mostre ed esposizioni che si terranno a Castelvecchio, la prima è il Flauto Magico e la seconda invece una mostra in omaggio ad Antonio Balestra. Io non vi posso annunciare di più, anche perché è un'intervista molto bella, ascoltatevela e ora la sentiamo. Ragazzi, sono Maria Chiara, è appena iniziata la seconda parte della diretta settimanale F1. Oggi sono felice di presentarvi l'ospite della settimana, Margherita Bolla, dirigente di Musei d'Arte e Monumenti, ai nostri microfoni per parlarci di due mostre a Castelvecchio, della mostra Il Flauto Magico e della mostra Antonio Balestra Nel Segno della Grazia. Una mostra inaugurata dal 14 ottobre che proseguirà fino all'8 gennaio 2017, quello del Flauto Magico. E Antonio Balestra invece dal 19 novembre al 19 febbraio 2017. Buongiorno Margherita.
Buongiorno a voi.
Vuole parlarci delle due esposizioni che si terranno a Castelvecchio?
Cominciamo dal Flauto Magico. Si tratta di un'esposizione in cui i musei, e il Museo di Castelvecchio in particolare, ha collaborato con Art Verona, Fiera di Arte Contemporanea. Il museo infatti tiene molto a confrontarsi con gli avvenimenti artistici che accadono in città e a collaborare ad una manifestazione a cui la città che considera positiva anche per l'indotto che genera. Art Verona quindi ci ha chiesto di ospitare dentro il Museo di Castelvecchio, nel meraviglioso allestimento realizzato da Carlo Scarpa, 16 opere di artisti moderni contemporanei che vengono da altrettante collezioni. Il curatore della mostra, Andrea Bruciati, che è anche il direttore artistico di Art Verona, ha quindi selezionato dei gruppi di opere e noi abbiamo poi collaborato, siamo intervenuti in questa selezione, soprattutto per quanto riguarda l'ambientazione di ogni opera nei meravigliosi spazi di Castelvecchio. Penso che possa essere un'occasione interessante per gli studenti dell'università venire a visitare il museo e vedere come trovano un loro spazio, una loro vita, delle opere appunto contemporanee che si mettono quasi a dialogare, che entrano in conversazione con opere di arte antica, tramite questo allestimento del museo di grandissimo valore che è quello appunto Scarpiano.
Una domanda che mi è nata leggendo un po' la natura di questa mostra: è stata una mostra nata per omaggiare la poetica di Mozart e proprio appunto il flauto magico. Come mai il flauto magico? Che cosa volete, che significato, che idea volete poi trasmettere della società soprattutto?
L'idea è stata sviluppata da Andrea Bruciati ed è un po' l'idea di mettere in contrasto, in rapporto, il viaggio iniziatico nel mondo fiabesco del flauto magico e le pulsioni, le tensioni che sono proprie invece della società moderna. Ogni anno Art Verona cerca di collocare sotto uno stesso ombrello, diciamo così, le varie manifestazioni collaterali che accompagnano la fiera. L'anno scorso si trattava di Salgari, quest'anno è stato Mozart. La scelta ricade su personaggi che in qualche modo hanno avuto dei contatti con Verona oppure che sono stati proprio espressi dal mondo veronese. Nell'opera di questi personaggi si cerca, appunto in Mozart è il pensiero illuminista, il pensiero del Settecento, in rapporto a queste tensioni che invece attraversano la modernità, e poi si declina questa etichetta, diciamo così, nelle varie manifestazioni che si svolgono in città.
Per quanto riguarda la seconda opera, Antonio Balesta, dell'artista, ci vuole raccontare qualcosa?
La mostra ha preso occasione dal 350° anniversario della nascita di Antonio Balestra, che appunto nasce a Verona nel 1666 nella zona di San Vitale, 350 anni fa. Questo anniversario ha fornito lo spunto per ripensare all'attività artistica di questo pittore e cercare di comprenderne meglio il valore, che non è soltanto un valore locale ma anche un valore nazionale e internazionale. Balestra infatti nasce a Verona in una famiglia agiata, ma poi si forma andando a vedere opere pittoriche altrove, soggiornerà a Venezia, starà per un lungo periodo a Roma, ma anche in Emilia e in Lombardia. Riporta poi queste esperienze di studio con sé a Verona e diventa nel tempo un artista di grande fama, di cui le fonti contemporanee e successive ricordano soprattutto la grazia. Le sue opere sono menzionate per la grazia, la soavità, la bellezza, la leggerezza che le contraddistingue. È quindi un messaggio di serenità, di pace che infonde in queste opere e che noi possiamo trasmettere anche con questa mostra. La mostra ospita 66 opere fra dipinti e disegni, opere che provengono da diverse istituzioni prestatrici e anche da privati, per cui offrono anche l'occasione di vedere dei dipinti che normalmente non possono essere visti proprio perché sono in collezioni private. È suddivisa in 8 sezioni, inizia, sì, proprio dalla formazione di Balestra a Roma, poi dal suo contatto con la pittura sacra, dal collegamento con il mondo dei gesuiti per i quali molto lavora, poi una sezione dedicata alla pittura mitologica e quattro all'attività grafica vista da diversi punti di vista, per anche per seguire quello che è il processo creativo dell'artista.
E stavo leggendo anche che ci saranno anche altri dipinti di altri artisti, anche di Girolamo Dai Libri, un pittore di rinascimento veronese.
Allora, Girolamo Dai Libri è esposto all'interno del Museo di Castelvecchio e in passato anche a Girolamo Dai Libri è stata dedicata una mostra dossier, con la definizione di mostra dossier si indicano appunto quelle esposizioni che focalizzano l'attenzione sugli aspetti specifici di un solo artista o di un solo periodo storico.
Per quanto riguarda il biglietto, vi sono riduzioni per noi studenti?
Allora, il museo è aperto dal lunedì dalle 13.30 alle 19.30, però la biglietteria chiude sempre un po' prima,
sì?
E dal martedì alla domenica dalle 8.30 sempre alle 19.30, con chiusura anticipata della biglietteria. La mostra si vede con lo stesso biglietto del museo e ci sono riduzioni per studenti.
Esatto, quindi alla fine anche voi comunque volete in qualche modo diffondere l'arte, soprattutto la bellezza, anche a noi studenti universitari, quindi è un'occasione a mio avviso da non perdere. E avete avuto dei riscontri? Come sono andati questi mesi, soprattutto per il flauto magico che è iniziato già da prima, dal 14 di ottobre?
Allora, i riscontri sono stati positivi per il flauto magico, legati soprattutto alla generale diffusione delle iniziative di Art Verona. Per quanto riguarda Antonio Balestra, abbiamo avuto moltissima gente molto attenta, molto partecipe all'inaugurazione il 19 novembre e diverse persone ci hanno comunicato il loro apprezzamento non solo per la mostra in sé, per le opere, ma anche per l'allestimento che è stato realizzato qui all'interno del museo e che è stato molto apprezzato anche riguardo ai colori e gli aspetti grafici.
Io la ringrazio ancora e le auguro una buona giornata, la ringrazio per la disponibilità. Arrivederci, grazie, noi come fan ci saremo.
Arrivederci.
Arrivederci, grazie mille.
Ed eccoci tornati qui in diretta dopo l'intervista a Margherita Bolla per quanto riguarda le ultime mostre di Castelvecchio. E tra la prima e la seconda parte avete potuto ascoltare, assaporare, oserei dire, un rondo allegro di Mozart.
Esatto, volevo dire, scriveteci anche se vi è piaciuta l'intervista, se l'avete seguita o se avete intenzione di andare poi all'esposizione e alle mostre.
Assolutamente sì, e adesso per chiudere appunto la nostra parte culturale vi abbiamo fatto ascoltare un pezzo di Ivan Graziani, Mona Lisa, che tra l'altro parla della Mona Lisa rubata. Castelvecchio è anche stato oggetto di cronaca per un furto di quadri che
esatto.
Poi sono stati ritrovati in Ucraina.
Più di una decina di quadri.
Ho una news dell'ultimo momento che mi è arrivata adesso via WhatsApp dalla nostra redazione.
Io devo ancora saperla, quindi anche per me è una novità.
Esatto, perché nell'aereo precipitato in Colombia c'erano anche due giocatori che hanno militato in squadre italiane. Il primo è Machado, che nel 2009 ha militato nella Salernitana, e l'altro forse lo conoscete ancora di più perché è Claudio Vinc, che ha militato nelle file dell'Hellas Verona l'anno scorso, segnando tra l'altro anche un gol negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Pavia. Quindi tra l'altro anche, me lo ricordo, un buon giocatore dell'Hellas Verona che purtroppo non penso ce l'abbia fatta nella tragedia appena accaduta.
Che notizia.
Purtroppo ci riguarda vicino anche con un ex giocatore dell'Hellas.
Esatto.
Adesso purtroppo sulla falsa riga del trend iniziale che accompagna un po' questa diretta, direi di passare alla terza parte di Have Fun.
Esatto.
Con l'informazione universitaria e andiamo ad ascoltare l'UniGR.
Vai.
L'edizione 29 novembre fatta da me e Valentina Pastora.
Va ora in onda UniGR, il giornale radio dell'Università di Verona.
Buongiorno e ben ritrovati con l'UniGR, il giornale radio dell'Università di Verona. Per l'edizione di oggi, martedì 29 novembre, in studio e in redazione Valentina Pastore e Lorenzo Gentilin.
Come di consueto, apriamo questa edizione con le notizie legate alla ricerca universitaria. Le meningi, membrane che avvolgono il sistema nervoso centrale, sono una potenziale fonte di nuovi neuroni per il cervello. Lo ha dimostrato uno studio multicentrico pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Cell Stem Cell, frutto di un progetto ideato da Ilaria Decimo della sezione di farmacologia diretta da Guido Fumagalli del Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica dell'Università di Verona e da Francesco Bifari dell'Università Statale di Milano.
L'Agenzia Italiana del Farmaco, in collaborazione con la Società Italiana di Reumatologia e la Società Italiana dell'Osteoporosi, ha presentato lo scorso 11 novembre a Roma un algoritmo decisionale per favorire la razionalizzazione e l'appropriatezza della terapia anti-osteoporotica. Presente alla conferenza stampa Maurizio Rossini, direttore della scuola di specializzazione in reumatologia dell'Ateneo.
E ora tutti gli eventi d'Ateneo. Giovedì 1 dicembre alle 16.30 nell'Aula Magna del Polo Zanotto si terrà l'inaugurazione dell'anno accademico 2016-2017 dell'Università. Ad aprire la cerimonia sarà l'intervento del rettore Nicola Sartor, a cui farà seguito il saluto del presidente del Consiglio degli Studenti Sergio Cau. Proseguirà Gabriella Costantin, docente di patologia generale di Ateneo. Ospite d'onore Franco Farinelli, ordinario di geografia all'Università di Bologna, che chiuderà l'evento inaugurale. Come da tradizione accademica, inoltre, il coro universitario eseguirà il Gaudemus Igitur. Al termine della cerimonia, nell'atrio del Polo Zanotto, sarà offerto un brindisi a tutti i partecipanti.
Sarà inaugurato oggi, martedì 29 novembre, dalle 18 alle 23, il ristorante del centro sportivo polifunzionale Manuel Fiorito di Via Golino a Borgo Roma. Sarà l'occasione per presentare nuovamente le strutture e le attività del centro, di proprietà del demanio militare, ma utilizzabile a prezzi favorevoli da docenti, personale e studenti di Ateneo, grazie a una convenzione siglata con il Comando delle Forze Operative Terrestri.
Sempre oggi, martedì 29 novembre, alle 17, in aula 2.2 del Palazzo di Lettere, sarà presentato il Centro di Studi Politici Hannah Arendt, nato all'interno del Dipartimento di Scienze Umane di Ateneo. Durante l'incontro è in programma la presentazione del volume Hannah Arendt e Kurt Blumenfeld. All'evento parteciperanno la curatrice dell'edizione italiana del libro Sara Rapa e Olivia Guaraldo, docente di filosofia politica di Ateneo e direttrice del centro.
Si inaugura domani, mercoledì 30 novembre, alle 16, nella Biblioteca Frinzi, la mostra Donne all'angolo, promossa dal Comitato Unico di Garanzia dell'Università, dalla Biblioteca Frinzi e dal Liceo Artistico Statale di Verona, Nanni Boccioni. La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile tutti i giorni, dalle 8.15 alle 23.45 fino al 13 dicembre.
Si concluderà giovedì 1 dicembre il ciclo di incontri Il Veneto Unificato, Politica, Cultura e Società dopo il 1866, organizzato con il coordinamento scientifico del docente di storia contemporanea Renato Camurri. L'ultimo appuntamento, in programma alle 17.30 in Sala Montanari della Società Letteraria, è dedicato a cittadinanza, donne e associazionismo nel Veneto dopo l'unificazione.
Infine, torna l'appuntamento annuale con il convegno Le radici dei diritti, iniziativa che intende offrire agli studenti analisi e testimonianze in materia di diritti politici, sociali e di cittadinanza. Il tema di quest'anno riguarda l'utilizzo del web e dei social forum, argomento che coinvolge e interessa particolarmente i giovani, che nel nostro paese sono i maggiori utilizzatori della rete. L'iniziativa, in programma il 2 e il 3 dicembre nell'Aula Magna del Polo Zanotto, è stata organizzata con l'intento di evidenziare i rischi e i crimini connessi a un cattivo utilizzo della rete.
Questa era la nostra ultima notizia. Queste e tutte le altre edizioni dell'UniGR sono disponibili in podcast sul sito fuoriaulanetwork.com. L'appuntamento con l'UniGR è per questo giovedì alle 12.30.
E questo era Alessandro Fiori con la canzone Mangia.
Vogliamo anche augurare un buon pranzo, perché ormai è anche ora di mangiare e siamo arrivati quasi alla fine della nostra diretta di F-Fun. Come avete potuto sentire dall'UniGR, il 1 dicembre ci sarà l'inaugurazione dell'anno accademico 2016-2017 dell'Università di Verona. evento molto importante perché è una sorta di capodanno dell'università.
Ok, esatto, una festa.
Saranno appunto ospiti il magnifico rettore Nicola Sartor e anche professori non dell'Università di Verona. E in chiusura, tra l'altro, ci sarà anche il coro dell'università che si esibirà. E quindi ecco, è un evento molto importante per la nostra università, anche un evento istituzionale può dare veramente risalto a un'università importante come la nostra. Noi siamo praticamente arrivati alla fine della nostra diretta settimanale F-Fan.
Esatto.
Qui su Cuore alla Network.
Come ogni volta ci troviamo sempre tirati con il tempo perché passa velocemente questa diretta e quindi siamo
peccato,
già...
È un peccato, mi dispiace, volevo passare più tempo con te,
esatto.
Mary, ma purtroppo questi sono i tempi.
Mi dispiace, Genti, lo so.
Ricordiamo i contatti della nostra radio perché ci potete scrivere via mail su fuoriaula.radio@ateneo.univr.it o su WhatsApp al 392 4074228.
Seguite poi dopo le nostre pagine, mi raccomando, vi ricordo il nostro Twitter @fanradio e quindi insomma noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a martedì prossimo. Io ogni volta vi ricordo di ascoltare sempre il nostro programma e i programmi del palinsesto e di Fuori alla Network, che ce ne sono tanti che occupano tutta la settimana, e quindi con questo io vi saluto e vi lascio con una canzone.